Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in compagnia oggi di Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao Simona, ciao a tutti.
Oggi è venerdì, ti vedo un po' bello, mica tanto pimpante.
A Roma si dice sbracato.
Sbracato, anche la postura tradisce.
Mi rimetto in posizione professionale e mi accingo a parlare oggi, che è venerdì se non sbaglio.
Esatto, di cosa parliamo il venerdì, caro Matteo?
Di pallone? No.
No, ti è andata male. Ti è andata male, parliamo di spettacolo, cinema, musica e libri, ma cominciamo con la musica di Kenny Loggins con Footloose.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Kenny Loggins a Radio Zainet. Nel frattempo ci ha raggiunto Luca del liceo Azzarita di Roma.
Ciao Simona, scusa il ritardo.
Figurati. E durante il brano qui si è scatenato un po' il delirio, tutti che ballavano di qua e di là.
Parla per te.
No, abbiamo le prove, che no, anche no, tu hai dato il tuo, diciamo.
Gli ascoltatori vedranno le immagini e valuteranno da sé.
Alla Mogari.
Lo vedremo alla Super Moviola.
Tra l'altro, Scoop. Caro Matteo, la tua amata Roma è stata battuta, quantomeno negli ascolti, dal Dottor House, sai Matteo?
Ma francamente devo dire che, visto il livello della prestazione tecnica offerta nella serata di mercoledì, ciò non mi stupisce affatto, visto che ambedue le squadre hanno inviato, lo vedi però che alla fine si parlava di pallone. E comunque ambedue le squadre hanno inviato giocatori della primavera, seconde linee, riserve.
T'ho dato l'assist.
Tutto quanto. Scusami. E soprattutto è stata una delle partite più brutte degli ultimi 2 anni, quindi capisco che gli spettatori neutrali si siano diretti su un pur pessimo programma, a mio avviso, come il Dottor House.
Ma un programma di grande successo, una stagione proprio di telefilm di successo.
Ciò quella non vuol dire che sia un buon programma.
Tu Luca, che ne pensi? Hai mai visto il Dottor House? Ne parlano tutti.
Mi è capitato varie volte di vedere Dottor House, la trovo una fiction ben fatta. Come tutti questi maxi prodotti americani, alla fine sono anche abbastanza rifiniti, però rimango comunque dell'opinione espressa da Matteo, concordo con quello che ha detto Matteo. Il fatto che faccia ascolti molto grandi e che sia comunque un programma generalmente ritenuto piacevole non ne fa un buon programma.
Ma chissà che
siamo
cosa
troppo
ne
cattivi,
pensano?
Dici?
No,
dici, siamo cattivi.
Siamo un po' snob, dai.
Dottor House è uno di quei programmi che nasconde anche una certa morale dietro, un certo senso.
Sì, praticamente la morale è: ci sono le regole, io le regole non le seguo perché sono più intelligente di voi. E guardate che non seguendo le regole si trionfa. Ma va al diavolo, scusa, zoppo malefico.
Però esageriamo.
Bisogna
Matteo.
Dire che però è divertente. È divertente
è un
medico. Io devo dire
cinico.
Che più esilarante ancora era la parodia che ne fece la Jalappas nel suo programma nella scorsa stagione televisiva, che era qualcosa di stellare. E devo dire che vedendo quella parodia rimpiansi molto di non aver mai visto Dottor House, perché pensavo
più.
Avrei colto molto ancora di più, avrei colto forse lo spirito
quello che
della
fa
parodia.
Molto spesso la parodia in televisione è di dare ancora più successo a chi è oggetto della
Basta
parodia.
Basta vedere,
no?
Gasparri.
Appunto.
L'hanno fatto ministro.
Va bene, allora. Allora, battutaccia di Matteo, ma sentiamo cosa fanno gli italiani nel tempo libero. TV, musica o cinema? Andiamo ad ascoltare che cosa ci racconta la scheda preparata dalla nostra redazione.
Il cinema è sempre al top tra le preferenze degli italiani in tema di cultura e spettacolo, lo rivela l'annuario statistico dell'Istat. Quasi la metà delle persone con più di 6 anni è andata almeno una volta al cinema, esattamente come un anno fa. Nessuna sorpresa in classifica anche per gli altri settori. Sono entrati nei musei quasi il 28% degli intervistati, in discoteca più del 23%, hanno assistito agli spettacoli sportivi il 26,5% degli interpellati e a quelli teatrali il 21%. Fanalino di coda resta la musica classica, i suoi estimatori superano di poco il 9%.
È d'obbligo e d'uopo chiedervi a quale percentuale voi... Di quale percentuale fate parte?
Devo dire più o meno tutte, nel senso tutte. Che delle cose elencate, delle cose che venivano richieste nel sondaggio, ho fatto tutto almeno negli ultimi paio di mesi.
Diciamo che una volta in un anno, in un museo, o a chiunque capita
un
più
museo,
o meno.
Un museo, una discoteca, uno stadio di calcio, un concerto operistico.
Ecco, e qui invece, mi dispiace per te, ma concerti operistici, discoteche, io non mi ci infilo. Sorry.
Lui solo rave party, solo rave party.
Sì, un po' snob, sì. Però se proprio voglio
scherzo,
allora
Matteo.
Per riportarmi sulla terra posso dirvi di aver bruciato praticamente ogni mia risorsa finanziaria per assistere a partite di calcio.
Ben più di una volta all'anno nello stadio.
Ben più di una volta a settimana.
Sì, tante volte sì.
E come siamo messi a lettura? Cosa state leggendo? Non vi chiedo quanti libri leggete all'anno perché magari avete perso il conto. Magari.
Tanti.
Una ventina abbondante.
Luca, Luca tra l'altro riesce a leggerne almeno 20 contemporaneamente. Ogni volta che viene in redazione ne ha uno.
Sì,
nuovo.
Ma infatti il numero
che faccio finta io in realtà, sfoglio.
Esatto, il numero di libri che legge il signor Sappino non sono i libri che completa in un anno, ma sono i libri che comincia a leggere in una settimana. Dopodiché legge più o meno la quarta di copertina, la seconda pagina, fino alla seconda pagina della prefazione, poi chiude e dice: questa storia mi ha stancato, fammi vedere di alleggerire la testa con un altro libro, e comincia di nuovo.
A onor del vero, Luca però fa delle ottime recensioni per la nostra rivista Zaino.
Le prende dal sito www.recensionifacili.it.
Questa è cattiveria.
No, ultimamente però devo dire che sto leggendo, lo sto facendo veramente, nel senso oggi ho passato 4 ore della mia mattinata scolastica a leggere questo libro.
Vantiamoci, tra l'altro.
Non so se ti fa onore questo.
L'autobiografia di Angela Davis, che è una rivoluzionaria americana, era un esponente di punta del Partito Comunista Americano e soprattutto delle Pantere Nere, il movimento per l'emancipazione dei neri d'America. All'epoca una ragazza, adesso ormai è una signora di 65 anni, portata alla ribalta da un'incarcerazione, la solita incarcerazione politica, che ne ha fatto però una bandiera. Ed è un'autobiografia pubblicata in Italia dalla Minimum Fax, che è una casa editrice di queste piccole case editrici, tra l'altro, che ha la sede esattamente di fronte a casa mia, a Ponte Milvio, a Roma, qui a
Quindi
Roma.
Quindi sei andato direttamente
Sono
a
andato direttamente a prendermelo in sede. Ed è scritto in un italiano meraviglioso, quindi bisogna fare assolutamente i complimenti a chi ha curato la traduzione.
Matteo, a questo punto anche tu devi darci un consiglio di lettura.
Beh, per rimanere in tema di sovversione politica, io ho appena concluso Ali di Piombo, scritto dal giornalista Concetto Vecchio, che narra attraverso un'impostazione, diciamo, di cronologia romanzata il 1977 italiano, e tra l'altro, per sovrapprezzo, ho appena riniziato a leggere, anzi iniziato a rileggere, Insurrezione Armata, che è invece un libro intervista a tutti i quadri di Potere Operaio, che era un'organizzazione a metà tra il partito politico e l'organizzazione terroristica attiva all'inizio degli anni 70.
Per aggiungere, tutti i libri da ombrellone.
Per aggiungere un libro allora leggero, che però leggero, tanto leggero non è, sto rileggendo di nuovo anche questo, Grandi Speranze di Dickens. Per Dickens ogni Natale si riaccende sempre più forte.
Ma sono commossa, Matteo.
Dickens, specialmente in un momento in cui, diciamo, l'andamento della storia del mondo spinge al pessimismo, è bello rifugiarsi dentro un Dickens. Dici, ah, la vita fa schifo, ho un lavoro precario che mi danno 20 euro all'anno, non ho casa, pago 500 milioni di euro
magari
di tasse.
Neanche una donna.
Una donna, vabbè, ma quello... La mia squadra di calcio fa schifo, però ho un Dickens. Guarda che se ci pensi è abbastanza consolante.
Soprattutto perché leggendolo dici, c'è chi sta peggio, perché poi alla fine i libri di Dickens sono sempre una sferzata
sì,
di...
Però bisogna dire che ogni volta poi per il protagonista del libro di Dickens si prova un'invidia immonda, perché dici, ma come? Quello c'aveva
perché
ancora
io non ho nessuno che narra
me.
Le mie gesta in
no,
questo
perché
modo.
Io non, per esempio, non trovo nessuna vecchia che mi lasci in eredità le sue sostanze senza neanche conoscermi, perché al mio datore di lavoro non arriva in sogno uno spirito del Natale e mi porta un tacchino farcito a casa. Se ci pensate...
Caro Scrooge.
Esatto. Un po' è invidia, un po' è anche, però, appunto, tirarsi su di morale, voglio dire. I libri di Dickens finiscono tutti benissimo. Ci sono delle tragedie infinite nel corso delle pagine.
Che e si poi risolvono, sono... però.
E poi, esatto, poi si risolve tutto. Non è successo nulla, è bellissimo. È l'autore perfetto per i nostri tempi.
Luca.
No, io allora, dato che Matteo ci ha ricordato così una sua passione, un qualcosa che legge per puro piacere, volevo anch'io fare lo stesso e consigliare, lo so che sono monotono perché l'ho già fatto varie volte in questa sede, una lettura qualunque dell'opera di John Fante.
Lo sapevo. Sei noioso.
Sono noioso, ma sono innamorato della prosa di quel signore e soprattutto delle storie che racconta. Quindi una... a caso delle produzioni di John Fante, che sia un racconto, una raccolta di racconti o che siano uno degli episodi della saga di Arturo Bandini, va bene qualunque.
Vi diamo una breve pausa per riflettere sulle parole e sui consigli di Luca e Matteo e poi andiamo con I'm a Believer di Smash Mouth.
Zainet, la scuola che fa radio.
I saw her face. I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. The more I gave, the less I got. I saw her face. Now I'm a believer, and not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. We'll be right back.
I'm a Believer a Radio Zainet, Smash Mouth, colonna sonora di Shrek. Due o tre, Matteo?
Uno.
Uno. Vabbè, vedi.
Uno e due.
Uno e due, no.
Il tre non l'ho visto, però uno e due.
Il tre hai fatto bene a non vederlo, per quanto mi riguarda. L'uno e due sono stupendi, apriamo così.
Il due, tra l'altro... No, l'uno e basta, invece. La marcia
l'uno.
Nuziale del primo.
L'uno,
che
l'uno.
Nel secondo, invece, è Living la vida loca di...
Esatto, di Ricky,
Ricky
Martin,
Martin. Con il famoso duetto Antonio Banderas e Eddie Murphy.
Bellissimo, un gatto con gli stivali che fa invidia a tutta la cinematografia animata di Hollywood, secondo me. Sì, la penso proprio così. Quindi andiamo a parlare di film e vediamo un po' che cosa esce questo fine settimana. La bussola d'oro, ragazzi. Nicole Kidman, Daniel Craig, una favola moderna, un fantasy. Vi piace, non vi piace?
Non mi piace il fantasy.
A me il fantasy, diciamo che non entusiasma quando parla di elfi e orchi, però credo che questo film abbia una chiave un po' particolare.
Quale?
E cioè che una volta tanto il fantasy, invece che essere un fantasy di stampo medievalistico, quindi con elfi, troll, maghi, streghe, è, diciamo, in una chiave moderna, in un mondo però in cui la presenza della magia è molto importante. E non lo so, un po'
oggi
mi ispira.
Matteo è proprio, come dire, un romantico.
Perché
bambino,
riprende, diciamo, vari topoi della scena fantasy classica, diciamo, da Tolkien alle cronache, però poi le ricontestualizza.
No, ecco,
quindi
è Tolkien
abbastanza
è fantasy puro.
Sì, però appunto poi le ricontestualizza.
Anzi, un fantasy è,
sì,
romantico,
è il capostipite,
tedesca,
è il capostipite, è però poi appunto riprendendo l'eredità, quindi comunque ascrivendo il film nel genere fantasy, comunque poi invece abbiamo un contesto originale che quindi potrebbe essere interessante.
Andiamo oltre. Lions for Lambs, regia di Robert Redford, che ne è anche attore, insieme a Tom Cruise e Meryl Streep. Pellicola: due ranger americani si trovano in Afghanistan, presi di mira dalle autorità locali, interverranno nella vicenda un senatore, una giornalista e un professore. Promette bene.
Beh, tra l'altro Robert Redford e Meryl Streep, tralasciando il bambacione che risponde al nome di Tom Cruise, però cast interessante quantomeno.
Certo, non è il film che la gente vuole vedere nelle sale a Natale.
Perché la
ma
gente
come
perché
no?
Poi ci stanno varie.
Perché la gente tette vuole
sederi,
vedere,
si possono
vuole
dire.
Vedere Natale in crociera.
Sì, io ci vado stasera.
No, Matteo, non me lo fare.
Sì.
Vabbè, la regia è di Neri Parenti.
Yuhu!
Christian De Sica e Michelle Hunziker e Aida Jespica. Matteo, lo so che ci vai per questo.
No,
però,
quello è Robertone.
E tu, Luca?
Però sono un bel invito.
Io ci vado perché Christian De Sica è un genio, è il mio idolo.
Sì,
apre bocca e mi fa piegare.
Da quando è nuovamente single, diciamo, si è risollevato.
Perché, guarda che comunque io devo spezzare una lancia nel favore del cinepanettone. Perché
fa lavorare un sacco
del,
di gente.
No, ma soprattutto quello dell'anno scorso, che era con Massimo Ghini che rimpiazzava Massimo Boldi. Era ovviamente sempre molto oscuro, però molto meno volgare dei
signori,
precedenti.
Signori, Ghini è un grande artista.
Esatto, ma perché... Diciamo che le gag, quelle più volgari, quelle più con riferimenti
erano
al fisico,
Boldi.
Erano targate Boldi. Invece adesso, con un De Sica finalmente affrancato da dover dire che dolore al culatello, per esempio, finalmente forse potremmo avere anche un po' di intrattenimento spensierato, ma tutto sommato non eccessivamente basso.
The good. Però a Natale la gente andrà sicuramente a vedere anche l'ennesimo film di Pieraccioni, Una moglie bellissima.
Che ha la stessa trama dei precedenti 27.
Tutti uguali, sono esattamente tutti uguali. Però lui ha detto che il suo film non sarà un panettone, forse sarà un pandoro, ahimè, perché io non so a questo punto i film di Natale di Pieraccioni.
Ma a me mi sa tanto i film di Pieraccioni sono la colomba a Natale e il pandoro a Pasqua.
Dici, fuori luogo?
Non c'entrano mai in niente, sono sempre uguali, basta figlio mio, cioè, mo perché t'ha detto bene una volta col ciclone che hai fatto un capolavoro, non è che puoi pensare, cioè voglio dire, che ne so io, Spielberg non è che ha continuato a fare film dicendo telefono casa, su, sveglia.
Tra l'altro Spielberg, ve lo dico, ha detto recentemente che il suo Incontri ravvicinati del terzo tipo lo ha fatto in un momento in cui credeva veramente negli UFO. Giusto perché mi ha lanciato la palla, volevo dare questa notizia.
Il capo ufficio stampa di Spielberg non sapeva cosa scrivere nell'ultimo comunicato. E
qualcosa dovevano pure dire, no? Giusto.
Brava.
Allora, un appuntamento da ricordare ai romani, Teatro Piccolo Eliseo, c'è da stasera Roma, ore 11 di Elio Petri. Abbiamo intervistato, tra l'altro, proprio la scorsa settimana Alvia Reale, mentre al Teatro Liseo fino al 16 dicembre c'è ancora Noccioline di Fausto Paradino. Invece, per gli ascoltatori di Genova, segnaliamo Sebastiano Lomonaco, che debutta al Teatro Stabile con Otello, la tragedia di Shakespeare, messa in scena da Roberto Guicciardini. Invece al Duse, sempre a Genova, The Challenging, un classico inglese del 600, la follia d'amore raccontata da una compagnia di giovani attori. A questo punto passiamo a fare il nostro consueto salto indietro nel tempo per ascoltare un brano, reggetevi forte. Loro
occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
Esatto, sono un po' Lino Banfi oggi. AC/DC, protagonisti del flashback di oggi, 1979.
Legato alla musica, compie oggi gli anni il componente di una delle band più dure di questi ultimi anni. Stiamo parlando di Cliff Williams, il bassista degli australiani AC/DC. Williams è entrato nel gruppo appena 2 anni fa in sostituzione del dimissionario Mark Evans, e secondo noi non c'è modo migliore di festeggiare gli anni che con un nuovo singolo al numero uno in tutto il mondo. Stiamo parlando dell'Autostrada per l'Inferno, una strada che porta dritti nell'Olimpo del rock and roll. Questi sono gli AC/DC con il 45 numero uno del momento, Highway to Hell.
Ben ritrovati con Flashback, la vostra pillola quotidiana di storia del rock. Avete appena ascoltato uno dei classici degli australiani AC/DC, Highway to Hell, La canzone è datata a 1979 e precede di pochi mesi la morte del cantante della band, Bon Scott, scomparso il 20 febbraio 1980. Il suo posto fu preso da Brian Johnson, con il quale il gruppo pubblicò il suo capolavoro, il mitico Back in Black, venduto solo negli Stati Uniti in più di 10 milioni di copie. L'inizio degli anni Ottanta li vede come assoluti protagonisti della scena hard rock mondiale, grazie anche al carismatico Angus Young e alla sua inseparabile chitarra diavoletto.
ACDC per chiudere una botta di vita questa puntata di Radio Zainet. Salutiamo i ragazzi che sono stati con noi oggi in studio. Matteo, che frequenta storia medievale, moderna e contemporanea. Io vorrei invitarti a frequentare una facoltà un po' più breve, così mi agevoli nella presentazione.
Non è una facoltà, è un
corso. Però ormai l'hai imparato, quindi...
Sono diventata più brava ultimamente all'Università La Sapienza di Roma. Invece Luca, che frequenta ancora il liceo. Lo dico
Marmocchio.
Sempre ancora, il liceo Azzarita di Roma. Buon fine settimana da parte mia, Simona Neri, e naturalmente l'appuntamento è lunedì prossimo, sempre con Radio Zainet.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio!